Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte al capitolo intitolato Una minaccia contro l'ISKCON. Prabhupada scrisse altre lettere che rivelavano i suoi progetti relativi al fatto di viaggiare in India. La nostra vita è molto breve, la coscienza di Krishna non è destinata a esaudire le ambizioni personali, è un movimento serio, destinato al mondo intero. Per questa ragione ho intenzione di andare nell'emisfero orientale, a cominciare dal Giappone. Noi viaggiamo in un gruppo costituito di 4 persone e tutti siamo sannyasi. Alla mia età avanzata, se parto con questo gruppo, è soltanto allo scopo di stabilire un esempio per i miei discepoli che solo recentemente hanno ricevuto l'ordine di sannyasa. Al fine di prepararsi al viaggio in India di Prabhupada, il segretario di Prabhupada Devananda, ora Devananda Swami, gli fece delle domande desunte dal modulo per l'immigrazione. Leggeva meccanicamente le domande e riempiva il modulo, mentre Prabhupada rispondeva. «Hai mai commesso qualche atto criminale?» chiese Devananda leggendo dal modulo. Gli occhi di Prabhupada si spalancarono. «Stai chiedendo al tuo maestro spirituale se si è mai macchiato di atti criminali?» Poi rivolto a Bhagavan, «Vedi, sono attorniato soltanto da persone di cui non posso fidarmi. È una situazione pericolosa». Una sera Prabhupada era seduto nel suo giardino prima della partenza. «Non sentitevi turbati. Non stiamo tornando indietro. Stiamo andando avanti. Rivelerò ogni cosa a voi. Rettificherò». Le parole dure e le critiche, disse, avevano avuto la funzione di illuminare i discepoli, di metterli in guardia, mostrando loro le sottili astuzie di Maya. Karandara accennò al fatto che i leader dei templi avevano predisposto che un numero ristretto di devoti si recasse all'aeroporto con Prabhupada il giorno della partenza. «Da dove viene questa idea?» Prabhupada chiese. «Lo Srimad Bhagavatam afferma che quando una persona santa lascia la vostra compagnia, tutti i presenti dovrebbero seguire il veicolo in partenza il più lontano possibile, finché è fuori dalla vista». Così, il giorno successivo, tutti i devoti accompagnarono Srila Prabhupada cantando e danzando dietro di lui, attraverso i lunghi corridoi dell'aeroporto internazionale di Los Angeles. Dopo aver trascorso molti mesi con loro, ora stava partendo, e i devoti piangevano. Prabhupada, che indossava abiti nuovi e aveva la testa appena rasata, appariva radioso, sedeva nel ridotto della partenza, a testa alta, grave e insondabile, come sempre. Si stava imbarcando per una nuova avventura del signore Chaitanya. Era vecchio e forse non sarebbe tornato, disse, ma i suoi discepoli avrebbero dovuto continuare con serietà il movimento per la coscienza di Krishna. Se seguirete questo nuovo programma, disse, terrete lontana Maya. Poi li lasciò. Sulla strada per il Giappone, Prabhupada si fermò per una notte a Leoei. Si fermò in un motel e Govindadasi andò a parlare con lui. Govindadasi voleva che Prabhupada restasse per installare le divinità di Radha e Krishna nel tempio. Se Gorasundara era d'accordo, egli rispose, sarebbe rimasto un paio di giorni per celebrare l'installazione. «Voglio consultarmi», rispose Gorasundara. E il giorno dopo Prabhupada partì in volo per il Giappone. Dal Giappone Prabhupada scrisse a Govindadasi. «È molto incoraggiante sapere che le persone chiedono di me e sono ansiose di sentirmi parlare. Avrei potuto fermarmi uno o due giorni, non c'era fretta, ma voi non avevate fatto alcun preparativo. Ho detto di persona a Gaurasundara che avrei potuto installare le divinità, ma lui ha risposto, devo consultarmi. Tuttavia non mi ha informato del risultato di tale consultazione, né mi ha riferito con chi doveva consultarsi. Questa attualmente è la situazione della nostra associazione. È chiaro che con la leggerezza è stata fatta una propaganda molto dannosa e l'effetto conseguente è una situazione del tutto sfavorevole, tanto che io mi sento molto addolorato a questo proposito. Eppure il tempo c'è per salvare la nostra associazione da questa propaganda nociva e nutro la speranza che tutti voi possiate unire i vostri sforzi per fare ciò che è necessario. All'aeroporto di Tokyo, Prabhupada fu ricevuto dalla Nippon Printing Company, gli stampatori di Krishna, Dio la Persona Suprema, e delle 20.000 copie mensili del Back to Godhead. Prabhupada e il suo seguito viaggiarono in una limousine, gentilezza di Dai Nippon, fino a un piccolo appartamento privato a circa 45 minuti di macchina dal tempio. Prabhupada era stato attaccato da un forte raffreddore e da numerosi altri sintomi morbosi dovuti, come egli disse, al comportamento dei suoi discepoli. Eppure, nonostante la sua malattia, parlava per ore della sua preoccupazione per l'ISKCON, specialmente col suo segretario di viaggio, Tamala Krishna. Poco dopo il suo arrivo in Giappone, Prabhupada ricevette una telefonata che lo turbò da parte di un devoto che si stava occupando della celebrazione di Janmashtami nell'ampia associazione di New Vrindavana. Quattro dei nuovi devoti, dei nuovi sannyasi iniziati, erano arrivati, disse il devoto, e stavano insegnando un'insolita filosofia. I devoti erano confusi. Prabhupada aveva lasciato l'America, dicevano i sannyasi, perché aveva rifiutato i suoi discepoli. I sannyasi biasimavano se stessi e gli altri discepoli per non aver compreso che, in realtà, Prabhupada era Krishna. Quando Prabhupada ebbe udito queste parole, esclamò, «Questa è la ragione per cui non vado là! Sapevo che ciò sarebbe accaduto! Questo è impersonalismo!» Definì l'errata concezione mayavada impersonale del guru e di Krishna. Se una persona afferma che il guru è Dio, o se il guru stesso dice di essere Dio, si tratta di filosofia mayavada. Per i mayavadi la realizzazione spirituale è la realizzazione della propria identità col Brahman, lo spirito onnipervadente. Nonostante le loro austerità e il loro distacco dalla società dei materialisti e nonostante il loro studio del Vedanta Sutra e dei commentari di Shankara, essi pensano erroneamente che il corpo di Krishna, il suo nome, i suoi divertimenti, il servizio e i devoti non siano che sfaccettature di Maya, ossia dell'illusione. Per questa ragione sono definiti mayavadi. Un maestro spirituale mayavada non rivela al suo discepolo il santo nome di Krishna, i santi divertimenti di Krishna o la forma trascendentale di Krishna, perché i mayavadi considerano tutte queste cose maya. Tale guru spiega invece l'unità di tutte le cose, insegnando al discepolo che il concetto di esistenza separata e di ego è illusione. I mayavadi talvolta paragonano il guru a una scala. La scala è usata per raggiungere una posizione elevata, ma se la scala non è lunga quanto occorre, allora può essere gettata via. Tossendo a intervalli e parlando con notevole disagio fisico, Prabhupada spiegò le pericolose concezioni erronee dei mayavadi. Gli impersonalisti sostenevano un punto di vista riguardo al guru, riguardo all'adorazione del guru e alle istruzioni del guru, che era mondano e di poco valore. Se si dice che il guru è Dio e che Dio non è una persona, logicamente ne consegue che il guru non ha una relazione eterna e personale coi suoi discepoli. Alla fine il discepolo diventerà uguale al guru, ossia, in altre parole, realizzerà di essere lui stesso Dio. Con le argomentazioni tratte dalle scritture vediche, Prabhupada confutò le tesi sostenute dai mayavadi. Le anime individuali, disse, sono servitori eterni di Krishna e questa relazione, maestro-servitore, è eterna. Il servizio a Krishna, quindi, è un'attività spirituale. Tuttavia, soltanto servendo il Guru, un discepolo può rivivere pienamente la sua eterna relazione con Krishna. Le scritture vediche attribuiscono una suprema importanza al fatto di servire il maestro spirituale. Egli è il rappresentante di Dio, è il vincolo diretto e manifesto con Dio. Nessuno può avvicinare Dio senza intermediari. Shri Krishna dice: coloro che sono miei diretti devoti non sono in realtà miei devoti, ma coloro che sono devoti del mio servitore, il maestro spirituale, sono in realtà i miei devoti. Per ore Prabhupada istruì i suoi discepoli, esponeva una tesi mayavada e poi chiedeva ai suoi discepoli di confutarla. Se essi non erano in grado di farlo, lui stesso la demoliva. Mise in rilievo la relazione eterna che esiste tra il maestro spirituale e il discepolo, non perché il guru sia Krishna, ma perché è il servitore confidenziale di Krishna per l'eternità. Un maestro spirituale autentico non dice mai di essere Krishna e non afferma che Krishna è impersonale. I devoti cominciarono a capire come le offese di sminuire la posizione di Srila Prabhupada fossero il prodotto della filosofia mayavada. Per i mayavadi la cresciuta devozione per il guru non è cosa necessaria. Se in definitiva le relazioni individuali sono illusorie, perché accrescere l'illusione? Se il rapporto maestro-servitore è in definitiva illusorio, allora quantomeno il discepolo vede il guru come maestro e se stesso come servitore, tanto più sta avanzando. La filosofia mayavada era un sottile e insidioso veleno. Almeno era stata risparmiata a Prabhupada la pena di essere personalmente presente a New Vrindavan, ad assistere alle declamazioni esaltate di alcuni suoi discepoli e alla terribile esibizione di ignoranza della maggior parte di tutti gli altri. Aveva il suo piccolo seguito e stava andando a predicare in India. Mentre si trovava a Tokyo, cercò di avere un buon numero di Back to Godhead e di libri di Krishna da portare con sé. Prabhupada festeggiò Janmashtami nel suo appartamento insieme con i suoi discepoli, che per tutta la giornata lessero ad alta voce dal libro di Krishna, Dio, la Persona Suprema. Se avessero continuato a leggere, avrebbero potuto completare la lettura del libro in un giorno. I devoti avevano ornato la stanza di Prabhupada con foglie e fiori che erano stati tesi dal soffitto e lungo le pareti. Prabhupada sedeva su un piccolo materasso dietro il suo tavolo basso e ascoltava la lettura dei divertimenti di Krishna. Alle 9 di sera, dopo aver digiunato tutto il giorno, i devoti stavano ancora leggendo quando egli domandò se sarebbero stati in grado di finire il libro per mezzanotte. I devoti risposero che non era possibile. Allora fermatevi e io leggerò. Prabhupada aprì un volume del 10° canto dello Srimad Bhagavatam e nelle successive 2 ore cantò i versi sanscriti. Non potete capire i versi sanscriti, disse, ma io so che potete sentire. I versi sono così potenti che è sufficiente ascoltarli per purificarsi. Durante la lettura, Kirtanananda Swami e Kartikeya Swami cucinarono un banchetto in cucina e a mezzanotte i devoti servirono il pranzo di Janmashtami a Srila Prabhupada. Mentre prendeva soltanto qualche boccone, Prabhupada osservava i suoi discepoli che mangiavano di gusto. Il giorno dopo era Vyasa Puja, il 74° compleanno di Prabhupada. Ed egli si recò al tempio dell'Iskon di Tokyo. Il tempio era formato da sole due stanze, una delle quali era destinata all'adorazione, con stuoie ed erba giapponesi sul pavimento. Prabhupada era seduto alla destra dell'altare e guardava il signore Jagannath, mentre i suoi discepoli sedevano sul pavimento dinanzi a lui, cantando Gurvastaka. Le preghiere che glorificano il maestro spirituale. Nessuno di loro, tuttavia, sapeva come condurre una cerimonia di Vyasapuja e dopo un po' di tempo conclusero il Kirtan. Negli imbarazzati momenti che seguirono, i devoti realizzarono che era ovvio che avrebbero dovuto fare qualcosa di speciale. Ma che cosa? Prabhupada sembrò in collera. Non c'è il Puspayatra? Non è pronto il Prasadam? I devoti si guardavano l'un l'altro. Questo non è un Vyasapuja, disse Prabhupada. Non avete mai assistito a un Vyasapuja prima di ora? Non sapete come celebrare un Vyasapuja, come onorare un maestro spirituale? Uno dei sannyasi cominciò a piangere. Tamara Krishna, disse Prabhupada, non hai visto in che modo ho onorato il giorno della nascita del mio Guru Maharaj? Dov'è Puspa? Puspa in sanscrito significa fiori. Puspa, Puspa. Tamara Krishna pensò che Prabhupada intendesse Puspanna. Non sono sicuro, egli disse. Che Vyasapuja è questo se non c'è Puspa? Chiese Srila Prabhupada. Possiamo prepararne un po', Prabhupada, si offrì Tamala Krishna. Tamala Krishna bloccò Sudama. Prabhupada vuole prasada, vuole il riso Puspanna. Essi corsero in cucina e si affrettarono a preparare il riso. Nel frattempo i devoti nel tempio discutevano per uniformare la loro versione di una cerimonia di Vyasapuja. Kirtananda in piedi cominciò a leggere dal libro di Krishna La riserva del piacere, che includeva una breve biografia di Prabhupada. Tuttavia Prabhupada li interruppe rimproverandoli per le loro speculazioni e per le loro azioni scorrette. «Se non lo sapete», disse, «allora perché non vi informate da me sul modo di farlo?» Gli ospiti giapponesi presenti non capivano l'inglese, ma potevano rendersi conto che il maestro spirituale era turbato. Prabhupada spiegò che nell'ambito del servizio devozionale ogni cosa deve essere compiuta in modo adeguato, secondo il metodo parampara, senza ricorrere a speculazioni. «Celebreremo Vyasapuja di nuovo domani», disse. «Venite nella mia stanza e vi insegnerò come fare». Il giorno successivo, dopo una semplice e tradizionale cerimonia, i devoti si sentirono estatici. In seguito essi si trovarono concordi. Se si è causa di dispiacere per il maestro spirituale, non può esserci felicità. Ma non appena il maestro spirituale è soddisfatto, il discepolo diventa felice.
Krishna, Krishna.
Il festival di Janmashtami e di Vyasapuja a New Vrindavan si era trasformato in un incubo. Centinaia di devoti erano convenuti là dalla costa orientale con molti altri che provenivano dalla California e anche dall'Europa. Erano venuti per un festival pieno di gioia e invece si erano trovati di fronte ai nuovi sannyasi iniziati di Srila Prabhupada che esponevano una filosofia distruttiva. I sannyasi, parlando qua e là nei gruppi in modo informale, spiegavano che i devoti avevano offeso Prabhupada e in conseguenza di ciò egli aveva ritratto la sua misericordia. I sannyasi rivelavano le loro particolari percezioni che Prabhupada in realtà era Dio e che nessuno dei suoi discepoli lo avevano riconosciuto in quanto tale, e affermavano che tutti loro per questa ragione, sannyasi compresi, erano colpevoli di aver minimizzato la sua posizione. Questa era la ragione che aveva indotto Prabhupada a partire per l'India. Egli aveva ritratto la sua misericordia dai suoi discepoli. I devoti erano devastati. Nessuno di loro era in grado di replicare. I sannyasi con la loro predica avevano proiettato depressione in ogni luogo. Depressione che secondo loro era appropriata. Tutti dovevano sentirsi colpevoli e realizzare di aver perso la grazia del loro maestro spirituale. Non vi era utilità nel tentare di confortarsi reciprocamente cantando Hare Krishna o gustando il prasada. Tutti dovevano accettare l'amara medicina. Benché Prabhupada avesse dato ai discepoli 3 volumi dello Srimad Bhagavatam, avesse dato la Bhagavad Gita così com'è e il Netra della devozione, gli insegnamenti di Sri Chaitanya e altre opere, nessuno dei devoti era esperto in questo campo. Molti devoti si domandavano se la filosofia che i sannyasi predicavano era corretta, ma nessuno di loro conosceva a sufficienza le scritture per rifiutarla immediatamente. I devoti si rivolsero ai nuovi GBC, leader designati da Prabhupada e guardiani della ISKCON, i GBC. Insieme con altri devoti anziani, cominciarono a cercare con attenzione nei libri di Prabhupada per accertare con esattezza ciò che Prabhupada aveva detto circa la posizione del maestro spirituale. Poi Hayagriva annunciò che era arrivata proprio allora una lettera scritta da Srila Prabhupada a Tokyo. Appena tutti i devoti furono riuniti nel padiglione sul tetto, Hayagriva cominciò a leggere ad alta voce. «Miei cari figli e figlie», di seguito Prabhupada elencava quasi tutti i residenti di New Vrindavan. Immediatamente i devoti furono invasi da un'ondata di speranza. Anche il semplice fatto di ascoltare Prabhupada che diceva «miei cari figli e figlie» era un grande sollievo. Hayagriva continuò a leggere. «Vi prego, accettate le mie benedizioni». Prabhupada non li aveva respinti. Nella lettera Prabhupada proseguiva dicendo che era soddisfatto del lavoro svolto dai devoti a New Vrindavana e prometteva di andare a visitarli. Presto avrebbe mandato a chiamare altri devoti per unirsi a lui in India, scriveva. Mentre Prabhupada spiegava qual era la funzione della predica in India, i devoti furono afferrati dall'impeto dello spirito di predica di Prabhupada. Si sentirono confortati e pieni di felicità. Poi Prabhupada si riferì in modo particolare alle difficoltà che l'ISKCON doveva affrontare. «Purificate New Vrindavana dall'atmosfera contraria a Vrindavana che l'ha invasa». Questa lettera fece dirigere la marea contro gli insegnamenti dei Mayavadi. I GBC allora convocarono tutti i discepoli nella sala del Tempio. Leggendo brani tratti dal Netra della devozione, essi stabilirono che il maestro spirituale, benché non sia Dio, deve essere onorato quanto Dio, perché è il servitore confidenziale di Dio. Alcuni devoti anziani parlarono delle loro convinzioni profonde, citando esempi desunti dalla loro associazione con Prabhupada, per dimostrare che egli non li aveva respinti. Egli era troppo gentile. I sannyasi forse si sentivano rifiutati a causa della loro colpa, alcuni dicevano. Ma non bisogna proiettare i propri sensi di colpa sugli altri. I falsi insegnamenti invece erano stati un colpo dal quale solo dopo molto tempo essi si sarebbero riabilitati. Soprattutto i nuovi venuti al festival erano turbati. Tuttavia la nuvola della depressione che era stata sospesa su New Vrindavana ora si stava sollevando, grazie alla tempestiva lettera di Srila Prabhupada. I sannyasi ammisero di essere confusi. I GBC allora telefonarono a Kirtanananda Swami a Tokyo e gli riferirono che la lettera di Prabhupada aveva risolto la maggior parte dei problemi, ma aggiunsero che i sannyasi mantenevano ancora le loro concessioni erronee. Sentendo ciò, Prabhupada sentì che i suoi sospetti venivano confermati. Alcuni discepoli erano stati contaminati dalla filosofia velenosa proveniente dall'India. Per conseguenza, il desiderio materiale di potere e di controllo li aveva sopraffatti, perfino in presenza di Prabhupada. Rivolgendosi a Tamala Krishna e a Sudama e ai tre sannyasi che erano con lui, Prabhupada chiese la loro opinione su ciò che si doveva fare. Grazie alle acute esercitazioni filosofiche dei giorni precedenti, ancora presenti nella loro mente, essi suggerirono che qualsiasi insegnamento della filosofia Mayavada doveva essere bandito dall'ISKCON. Prabhupada era d'accordo. Se quei sannyasi avessero continuato a predicare la filosofia Mayavada, disse Prabhupada, non sarebbero stati autorizzati a restare nei templi, avrebbero dovuto allontanarsi se volevano predicare alla loro maniera. Tamala Krishna fece avere questo messaggio ai GBC negli Stati Uniti e Prabhupada fu soddisfatto che il problema si fosse risolto. Aveva nominato i suoi GBC affinché trattassero tali questioni. Il 2 settembre Prabhupada scrisse ad Ansaduta in Germania: «Riguardo al velenoso effetto nella nostra successione è un fatto, e io so dove questo albero di veleno ha germogliato e in che modo ha colpito praticamente l'intera associazione in una forma molto pericolosa, ma non importa. A Prahlad Maharaj fu somministrato del veleno, ma il veleno non agì su di lui. Anche a Krishna e ai Pandava fu somministrato del veleno e anche in quel caso il veleno non agì. Io penso che nell'ambito della medesima parampara il veleno somministrato alla nostra associazione non agirà se alcuni dei nostri studenti si comporteranno praticamente come Prahlad Maharaj. Perciò ho affidato il potere amministrativo alla commissione del corpo governativo». Ad Hayagriva, a New Vrindavana, Prabhupada scrisse: «Sono molto contento di sapere che i GBC stanno lavorando alacremente per rettificare la situazione sovversiva che stava per indebolire la base della nostra associazione. Prego voi tutti i membri dei GBC di restare sempre vigili a questo proposito, in modo che la crescita della nostra associazione si possa verificare senza essere ostacolata da questi elementi velenosi». La tua predica a New Vrindavana, come pure il fatto che hai intensificato lo studio della nostra letteratura con serietà, è molto incoraggiante. Ti prego, continua questo programma con vigore e ristabilisci la solidità del nostro movimento. Fin dall'inizio io sono stato sempre un oppositore degli impersonalisti e tutti i miei libri mettono in rilievo questo aspetto, perciò le mie istruzioni orali, come anche i miei libri, sono tutti al tuo servizio. Ora voi, GBC, consultate e trasmettete un'idea chiara ed energica. Allora non vi saranno più disturbi. I quattro sannyasi possono abbaiare, ma la carovana passerà. Prabhupada scrisse a Sasvarupa a Boston: «Sono molto contento di sapere che tu non sei stato colpito dalla propaganda dei sannyasi, secondo i quali io sarei scontento di tutti i componenti dell'associazione. Io non sono mai stato scontento di nessuno di loro». Prabhupada pensava che il peggio era passato. Per mesi questo problema aveva sconvolto lui e i suoi scritti. Senza interruzione egli aveva istruito i suoi discepoli per il loro stesso bene e per quello del suo movimento. La malattia aveva riscosso il suo pedaggio e questa era stata una sfortuna, ma i devoti erano stati forzati a rivolgersi ai libri di Prabhupada e ad applicare i suoi insegnamenti. E questo era il risvolto positivo. Ora essi potevano capire chiaramente la posizione del maestro spirituale e non si sarebbero più lasciati attrarre dalle false filosofie o dal sentimentalismo. Il principale interesse di Prabhupada a Tokyo era la relazione con Dai Nippon. Considerandolo un autore importante e un monaco religioso e venerabile, Dai Nippon aveva provveduto a fargli avere una macchina a disposizione e un appartamento. Ogni mattina gli veniva mandata un'automobile privata che lo accompagnasse all'Imperial Palace Park, dove avrebbe potuto fare la sua passeggiata mattutina. A Prabhupada piacevano gli alberi piantati con ordine e i viali di ghiaia e apprezzava le abitudini del popolo giapponese. Al suo passaggio, anziane signore si inchinavano fino alla vita e altri giungevano le mani in segno di rispetto, riconoscendo che si trattava di un uomo santo. Il mattino dell'incontro con Dai Nippon, Prabhupada uscì dall'appartamento in compagnia di Tamala Krishna e di Devananda Maharaj ed entrò nel sedile posteriore di una macchina della compagnia editoriale Dai Nippon. L'automobile procedeva attraverso le strade nel primo mattino e Prabhupada in silenzio cantava il Gayatri Mantra. Un giovane funzionario della Dai Nippon accompagnò Prabhupada e i suoi discepoli a un ascensore e poi su, fino a una spaziosa stanza fornita di un lungo tavolo per le conferenze. L'accompagnatore di Prabhupada gli offrì una sedia presso quel tavolo e Prabhupada si accomodò insieme a Tamala Krishna e a Devananda Maharaj, che erano seduti rispettivamente al suo fianco. Presto entrarono 6 alti funzionari della Dai Nippon, compreso il presidente della società. Ognuno restò dietro la sua rispettiva sedia e ognuno a turno, a cominciare dal presidente, si inchinò leggermente, porgendo il suo biglietto da visita. Si presentarono tutti a Prabhupada chiamandolo «Vostra Divina Grazia», dichiarando la loro carica e si sedettero. «Siamo molto onorati di avervi qui», esordì il presidente. «Voi siete un grande autore di opere religiose ed è per noi un onore pubblicare i vostri libri». Dopo la conclusione del breve discorso del presidente fu servito il tè. Prabhupada chiese del latte caldo. La conversazione era informale e Prabhupada parlò dell'importanza della sua missione e della sua letteratura cosciente di Krishna. Nessuno, tuttavia, discusse di affari e presto i funzionari della Dai Nippon si scusarono. Si sarebbero incontrati di nuovo il giorno dopo. Rimasto nuovamente solo nella stanza con i suoi discepoli e il giovane funzionario che lo aveva accompagnato, Prabhupada chiese al giovane giapponese: «Così, qual è l'obiettivo della tua vita?» In luogo della risposta, l'uomo riunì tutti i biglietti da visita giacenti sul tavolo di fronte a Prabhupada e li sovrappose, ponendo in cima quello del presidente, poi quello del vicepresidente, e così via, e ponendo il suo biglietto sul fondo. Poi, enfaticamente, rimosse il suo biglietto dal fondo del mucchio e lo sistemò con forza in cima. Una risposta grafica alla domanda di Prabhupada. Prabhupada sorrise. «Diventare presidente della compagnia», egli disse, «era una cosa temporanea». «Tutta la vita materiale è temporanea», spiegò, «sulla base della Bhagavad Gita che il corpo è temporaneo e il sé è eterno». Tutte le identità e le posizioni cui la gente aspira erano dovute a una concezione dell'esistenza basata sul corpo e sarebbero state frustrate un giorno. Per questa ragione il fine della vita non era diventare presidente temporaneo di una società temporanea all'interno di un mondo materiale temporaneo, ma di realizzare l'eterna relazione dell'anima con Dio, la persona suprema, e ottenere così un'esistenza eterna. Prabhupada parlò per quasi mezz'ora, mentre l'uomo ascoltava educatamente. All'incontro del giorno successivo cominciarono le trattative. La sala delle conferenze era differente. Il tavolo era più piccolo e 3 rappresentanti delle vendite internazionali della Dai Nippon erano seduti di fronte a Prabhupada. Prabhupada presentò il suo prezzo, $1.35 per ogni libro. Oh, vostra divina grazia, uno degli addetti alle vendite esclamò, non è possibile per noi concedervi questo prezzo, la perdita sarebbe troppo pesante, non possiamo sostenerla, essi spiegarono la loro posizione citando il costo della carta e altre spese. Prabhupada cominciò a parlare della sua missione, la distribuzione dei libri dell'ISKCON, e gli disse, è a beneficio dell'umanità. L'ISKCON distribuisce questi libri in cambio di una donazione che è relativa alle possibilità delle persone, non ha quindi profitti o percentuali. Si trattava di educazione spirituale. La letteratura più preziosa, in ogni caso, disse Prabhupada concludendo, trattate con il mio segretario a questo proposito. Poi si sedette, il fardello passò a Tamala Krishna. Tamala Krishna cominciò a parlare dicendo che Prabhupada era stato troppo generoso perché attualmente l'ISKCON non poteva permettersi di pagare un prezzo così elevato. Poi parlò di un prezzo più basso, del 40% rispetto a quello di Prabhupada. Mister Tamala, i venditori erano di nuovo confusi, vi prego di riconsiderare la vostra proposta. Seguì un'educata discussione. Improvvisamente Prabhupada intervenne, presentandosi come una terza parte in causa imparziale. Disse che voleva appianare la differenza che era sorta tra il suo segretario e il rappresentante delle vendite. «Ho ascoltato entrambe le parti», disse, «e penso che il prezzo dovrebbe essere di $1.25 per libro. Questo è tutto». «Sì, vostra divina grazia, annuì il venditore. Questo prezzo va bene». Dopo ulteriori trattative, Prabhupada concluse un contratto che includeva una ristampa del primo volume e una prima stampa del secondo volume del libro Krishna Dio, la Persona Suprema, due pubblicazioni del Back to Godhead e una pubblicazione in hindi del Back to Godhead e la stampa di un nuovo libro, Sri Ishopanishad. La ISKCON doveva pagare soltanto $5.000 in contanti. E la Dai Nippon avrebbe dovuto effettuare la consegna a credito. Prabhupada offrì una festa nel suo appartamento per i funzionari della Dai Nippon, i quali gradirono molto Samosa e Pakora. Essi regalarono a Prabhupada un orologio e continuarono a provvedere alle sue comodità durante la sua permanenza a Tokyo. Prabhupada incontrò anche un ragazzo giapponese nato in Canada, Bruce, che era seriamente interessato alla coscienza di Krishna. Prabhupada lo invitò ad unirsi a loro in India e il ragazzo acconsentì con molto piacere. siamo così giunti nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita al quarto capitolo. La prima parte è intitolato Elefanti bianchi che danzano. Calcutta, 29 agosto 1970. Per la prima volta dopo 3 anni Prabhupada tornò in India, a Calcutta, la sua città natia. Era tardi e il viaggio da Tokyo era durato 12 ore, ma Prabhupada si sentiva felice scendendo la scaletta dell'aereo. Acyutananda e Jaya Pataka, i suoi unici discepoli americani in India, lo attendevano all'aeroporto e appena lo videro avvicinarsi con le sue vesti color zafferano, si inchinarono. Prabhupada sorrise e li abbracciò. Essi lo scortarono fino a un'automobile decorata di fiori e lo accompagnarono al terminal attraverso il ridotto riservato ai VIP. Alcuni confratelli di Prabhupada e vecchi amici di Calcutta erano presenti per accoglierlo al suono di un kirtan del Chaitanya Math. L'accoglienza fu ampia e festosa, mentre la sala risuonava del canto Hare Krishna, Prabhupada si sedette. Il suono del kirtan, i molti quadri di Krishna, il profumo dell'incenso e dei gelsomini, combinati con la presenza trascendentale di Prabhupada, trasformarono il grigio aeroporto in una scena celeste. Gli indiani si accalcavano spingendo per offrire ghirlande al coro di Prabhupada e via via che le ghirlande si ammucchiavano Prabhupada se le toglieva. Tuttavia le ghirlande continuavano ad arrivare e di nuovo si ammucchiavano a tal punto da nascondere quasi il volto di Prabhupada. I devoti americani osservavano affascinati i brahmachari bengalesi che suonavano la mridanga con ritmi esotici. La moltitudine premeva per avvicinarsi a Prabhupada, per toccare i suoi piedi e chiedere benedizioni, e Prabhupada sorrideva, come se si sentisse a casa. Quando il kirtan finì, cominciò a parlare. Sono tornato in questa città dopo 3 anni. Hare Krishna. Ho viaggiato in tutto il mondo e ho potuto constatare che la felicità e la pace non possono essere stabiliti in questo mondo mediante il progresso materiale. Ho visitato il Giappone, che ha raggiunto un grande avanzamento per quanto riguarda i macchinari e la tecnologia, eppure nemmeno lì è presente la vera felicità. In India, invece, le persone, anche se non hanno la comprensione del significato di Sankirtan, godono nell'ascoltarlo. Il mio consiglio agli indiani è che se si avanza soltanto nella scienza e nella tecnologia, senza prestare attenzione all'Harinama, si corre il pericolo di rimanere sempre indietro. Nell'Harinam c'è una forza eccezionale. Un giornalista chiede: l'hai detto tu e io cito, anche il consumismo senza Krishna Nama è vuoto. Perché dici questo? Prabhupada, perché ti riferisci al comunismo? Perché al comunismo in particolare, senza coscienza di Krishna? Ogni cosa è vuota. Qualunque cosa tu faccia, Krishna deve essere al centro. Che tu sia comunista, capitalista o qualsiasi altra cosa, non ha importanza. Vogliamo vedere se le tue attività hanno come centro Krishna. È il giornalista. Proprio ora c'è tanta agitazione in Bengala. Qual è il tuo consiglio in questo momento? E Prabhupada. Il mio consiglio è quello di cantare Hare Krishna. Questo è un consiglio che si riferisce sia ai capitalisti sia ai comunisti. Tutte le animosità tra di loro cesseranno immediatamente. I loro problemi saranno risolti se accetteranno questo consiglio. E a conferma delle parole di Prabhupada, la folla cominciò a gridare: Sadhu, sadhu. Prabhupada si sedette sul sedile posteriore dell'automobile che dall'aeroporto lo doveva portare alla casa di Mr. Das Gupta, sulla Hindustan Road. Davanti al finestrino sfilavano le scene familiari di Calcutta. Ai nuovi arrivati che viaggiavano con lui invece Calcutta appariva straniera e non familiare. Le scarne mucche vaganti, i cani randagi, i cavalli che trainavano grossi carri, i guidatori di rickshaw a piedi nudi, i negozi all'aperto pieni di cibo esotico, le dense folle di pedoni, il caldo soffocante e il traffico incredibile. Tutte queste cose, che erano familiari a Prabhupada, immergevano i discepoli venuti in volo con lui in una cultura da shock. Tamala Krishna osservava nervosamente l'autista che sterzava a destra e a sinistra per evitare il traffico, suonando il clacson. Prabhupada rideva in sordina. Tamala Krishna, ti piace questo modo di guidare? A Chutananda e Jayapataka invece si erano abituati a Calcutta e avevano imparato ad apprezzare la sua cultura. Avevano incontrato persone di alto livello, colte persone del Bengala, che li avevano accettati come sadhu, nonostante la loro nascita americana. Avevano predicato in molte case e avevano attratto folle curiose col loro canto in pubblico. Tuttavia non si erano assicurati un solido appoggio per l'ISKCON e Prabhupada ora era venuto per cambiare questo stato di cose. Avrebbe dato le sue stupende conferenze proprio come aveva fatto in America e i suoi discepoli erano ansiosi di servirlo come suoi strumenti. Egli sarebbe stato la loro forza vitale, la loro fonte di ispirazione, perché lui era investito di potere da Sri Chaitanya. Quando Prabhupada arrivò alla casa di Mr. Das Gupta, era quasi mezzanotte. Molta gente voleva vederlo e quando Devananda Maharaj cercò di distogliere tutte quelle persone da lui, Prabhupada disse «No, no, lasciali entrare». La sorella di Prabhupada, Bhavatarini, arrivò con un apparato di piatti speciali che aveva cucinato. «Non possiamo mangiare a quest'ora, è un'ora troppo tarda», protestò un sannyasi. «No», disse Prabhupada, «possiamo mangiare tutto. Quello che mia sorella ha cucinato dobbiamo mangiarlo». Questa è la sua attività preferita, le piace cucinare per me e mi nutre. Tutti devono prendere il prasadam, anche i devoti del Chaitanya Math avevano preparato una festa e mentre Prabhupada stava onorando il prasadam cucinato da sua sorella, arrivò anche il prasadam del Chaitanya Math. Egli ne prese un po' e spinse i suoi seguaci a mangiare in abbondanza. Era luna di notte, Prabhupada sedeva nella sua stanza con Achyutananda, con Jayapataka e Devananda Maharaj. Spiegò loro che le lettere irresponsabili dei suoi discepoli in India avevano provocato una profonda incomprensione circa la posizione del maestro spirituale. Citò il verso Sakshagda Ritvena Samasta Sastrai e spiegò «Il guru è situato al medesimo livello di Hari, Dio, la persona suprema. Egli non è Dio, ma è il più caro servitore di Dio». Prabhupada continuò a predicare ai suoi discepoli dissipando ogni concezione errata circa la posizione del maestro spirituale. Tutti gli incresciosi avvenimenti passati ora erano stati rettificati. Ora i devoti dovevano continuare a lavorare insieme con nuova vita e vigore. Achyutananda chiese a Prabhupada se poteva prendere l'ordine di Sannyasa. Gli indiani, disse, rispettano di più un Sannyasi. Prabhupada fu d'accordo che il fatto di essere sannyasi avrebbe aiutato Achyutananda nella predica e aggiunse che anche Jayapataka avrebbe potuto accettare l'ordine del sannyasa. Dopo una settimana, nel giorno di Radastami, la cerimonia fu celebrata. L'Amrita Bazar Patrika riportò in prima pagina nuove notizie dell'arrivo di Prabhupada. Fu pubblicata una foto in cui si vedeva Prabhupada che passeggiava tenendo in mano il suo beadbag. Ed era attorniato da giovani sannyasi che portavano il danda. Molti VIP sono arrivati all'aeroporto Dum Dum, ma fino ad ora non avevamo mai visto tanta gaiezza e celebrazioni così grandi. Era difficile immaginare che fosse un vecchio di 75 anni, perché appariva assolutamente fresco dopo un viaggio tanto lungo. Con un leggero sorriso sul volto, egli benedisse tutti dicendo «Haribol!». Prabhupada scrisse ai devoti in Giappone: in India, fin dal momento dell'atterraggio, ha avuto inizio una buona propaganda. Bruce, il ragazzo, sta migliorando e sembra più interessato. Ora ha sacrificato i suoi capelli a Krishna. Questo è un buon segno. E anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la quarta parte, il quarto capitolo, intitolato Elefanti bianchi che danzano.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Kavana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.